Olivetti, L'utopia resa impossibile, di Guido Piccoli. Regia Sara Flatt. Seconda e ultima puntata.
Ed eccoci qua. Chi l'avrebbe detto? Padre e figlia a ricostruire l'ultimo viaggio di Adriano Olivetti.
Papà, credo che invece di una, di tesi, ne potrò presentare due a Losanna.
Sì. Sono felice per te, Irene, e onestamente anche per me, che così mi sento meno solo nel ricordare quei bei momenti di speranza per noi dell'Olivetti e per l'Italia intera, seppur devastata dal ventennio fascista e dalla guerra. Dai, allora, dove eravamo arrivati?
In Svizzera. Il treno aveva appena lasciato Domodossola.
Siamo riusciti anche a rifocillarci.
Grazie per la brioche, ingegnere.
Si figuri. Passato il confine non hanno la pasticceria di Ivrea e forse nemmeno di Biella. Non sa quante volte l'ho attraversato. L'attraversamento del 45 fu il più drammatico. Faceva un gran freddo, era febbraio. Dopo un viaggio in treno fino a Varese, accompagnati da una guida, io e Wanda camminammo per boschi fino ad arrivare a Bisuschio. Poi, dopo qualche ora di riposo, altra camminata fino a Stabio. Da lì un treno ci portò a Bellinzona, dove trovammo ospitalità nella casa degli italiani.
In archivio ho trovato delle parole di Adriano Olivetti che ricordano il periodo successivo.
Quel tragico inverno fu per me un oasi di tranquillità. Naturalmente penso che la mano della provvidenza abbia certamente avuto la sua parte e non credo che avrei mai trovato in tutta la mia vita un anno di tranquillità in montagna per scrivere un libro e riordinare dei pensieri che avevo così preparato negli anni precedenti.
E a Ivrea come andava? I suoi familiari?
Gli ho detto che mio padre morì in ospedale da solo. Dopodiché mia madre, Luisa, disperata, si lasciò andare e morì pochi mesi dopo a Rueglio, sotto il gran paradiso dove s'era rifugiata. I miei fratelli, che non si erano messi in luce come me, riuscirono a cavarsele. Qualcuno si impegnò ad aiutare la fabbrica di Ivrea a rimanere in piedi, anche con l'aiuto di alcuni dirigenti rimasti. E lo fecero agendo su due fronti. Da un lato, corrompendo alcuni ufficiali tedeschi che volevano far saltare gli stabilimenti e dall'altro ottenendo dai comandi dei cosiddetti alleati di non farli bombardare.
Immagino che lei dalla Svizzera poteva fare ben poco.
Quasi niente. Io dappertutto, a Bellinzona, come a Ginevra o a St. Moritz, dove stetti 4 o 5 mesi, cercavo di distrarmi, di non pensarci. E riuscii a trascorrere le giornate leggendo e scrivendo con l'obiettivo di elaborare un piano ambizioso non solo per l'Olivetti ma per l'intera Italia.
In archivio ho trovato anche le parole con le quali Adriano Olivetti spiega bene l'essenza del libro.
Questo è una raccolta però di scritti e discorsi degli ultimi anni e completa, forse anche spiega meglio in modo forse più semplice le cose fondamentali dell'ordine politico che ho scritto durante l'inverno del 44-45, quel difficile inverno in cui io mi trovavo in Svizzera, in Engadina.
Il libro nasce, come le ho detto, da tante letture e dalla raccolta di tanti miei scritti sparsi, ma fu generato anche da vari incontri con grandi persone che, al pari mio, avevano trovato rifugio in Svizzera. A Ginevra, ad esempio, c'erano Luigi Einaudi, che sarebbe diventato presidente della Repubblica, e poi Emanuele Modigliani, l'avvocato socialista del processo Matteotti e fratello del pittore. Poi ancora lo scrittore Ignazio Silone, il democristiano Amintore Fanfani, futuro capo del governo italiano, e molti altri ancora. A tutti questi io esposi la mia idea di comunità. Comunità che dalla fabbrica si estende, coinvolge e si fa coinvolgere dal territorio circostante. Un'idea che smonta le gerarchie, diminuisce le distanze tra ricchi e poveri, colti e ignoranti, e che si oppone ad un mondo come quello attuale in cui prevale l'individualismo e che non sembra interessato a dar vita ad una società solidaristica. E questo non può fare altro che preparare altre catastrofi simili all'ultima guerra mondiale che ha causato distruzioni e morte.
Per fortuna della Olivetti, Ivrea è stata quasi risparmiata. Sul treno, eravamo arrivati, credo, a Sion o a Visp. Ricordandosi il ritorno a Ivrea, era commosso.
Fu bellissimo rivedere la fabbrica, abbracciare i dipendenti. Quello era il mio posto. C'era la mia gente, la gente con la quale ero cresciuto. Dopo una ventina di giorni dal mio ritorno, radunai tutte le maestranze e feci loro un lungo saluto, che si trasformò forse in un comizio politico.
Miei cari collaboratori, dovete essere in grado di capire dove e come va la fabbrica, uscendo dal disastro in cui è precipitata l'Italia, che ricorda quello che era la Germania nel 1918, dopo una guerra perduta. Una crisi economica sventurata, una svalutazione monetaria che non sembra avere fine. Cosa faremo? Chiederete voi. La risposta sta tutta in questo insegnamento. Ci faremo condurre da valori spirituali, da valori eterni. E questo nel ricordo del pensiero di mio padre, che sosteneva che occorre lottare contro un'idea di fabbrica che uccide la persona, l'uomo e i suoi rapporti umani.
Alcuni vedevano in quel comizio anche una specie di autoassoluzione per i compromessi fatti col fascismo. Di fatto, in quei giorni Adriano ha allontanato dall'azienda Pero, Martinoli e Enriquez, i tre dirigenti che mentre lui stava lontano tra Roma e la Svizzera avevano gestito il gruppo, e in particolare lo stabilimento di Ivrea, destreggiandosi da un lato con i nazisti e i fascisti e i disorientati carabinieri della zona e dall'altro con i partigiani che si avvicinavano dalle montagne e che rispondevano al Comitato di Liberazione Nazionale. Ebbene, quei tre non solo non li ha citati in quel famoso discorso, ma in quei giorni li ha tacciati addirittura di arrendevolezza, omettendo il loro contributo al mantenimento dell'azienda.
Ovviamente non me ne ha parlato sul treno di questo.
Beh, come sicuramente non ti avrà detto dei conflitti in famiglia. Conflitti personali, sai, aziendali, anche politici. Infatti, per vari mesi, al suo posto, alla direzione del gruppo, c'era andato il fratello, Massimo. Adriano lo aveva lasciato fare. Anzi, in qualche modo, aveva usato questa sua parziale e temporanea emarginazione per proiettarsi al di là di Ivrea, e di Ivrea e del Canavese. In quel periodo Adriano Olivetti aveva capito che, finita la guerra, il mondo stava rapidamente cambiando, proponendo nuovi conflitti generati per lo più da coloro che l'avevano vinta, la guerra, in testa agli Stati Uniti, a cominciare dalla gestione spregiudicata degli aiuti alla ricostruzione dei paesi.
E questo viene spiegato da un vicino collaboratore di Olivetti, l'ingegnere Giovanni Avonto.
Lui criticava l'uso che era stato fatto dagli imprenditori italiani degli aiuti del piano Marshall, dicendo che tutti questi aiuti erano serviti piuttosto a rinsaldare le ossa delle grandi imprese e non invece quello di favorire lo sviluppo della partecipazione della democrazia.
Ci misi vari mesi per riprendere possesso dell'azienda, dopo il tempo trascorso per lo più a Roma per verificare quanto fossero praticabili le mie idee di ricostruzione dell'Italia. Purtroppo però mi scontrai con ostacoli da me imprevisti. Certo c'era tanto entusiasmo, ma emergevano soprattutto i nuovi impedimenti dovuti alla sottomissione alle potenze che avevano vinto la guerra. E anche tra i politici più sensibili o vicini trovai poca attenzione, poco ascolto al mio progetto di comunità. E così, deluso, tornai a Ivrea, all'azienda, a quel mondo Olivetti dove avrei potuto continuare a mettere in pratica quelle idee, a cominciare dalla fabbrica e dai suoi dintorni.
Mio padre racconta spesso di quello che distingue l'Olivetti dalle altre aziende, come organizzazione del lavoro, riferendomi delle scelte che definisce belle e originali.
Sì, ha ragione, ma ripeto, quelle idee corrispondono alle mie idee politiche, alle mie speranze che alcuni da subito hanno marchiato come utopie o stranezze. Ad esempio, io ho imposto nuovi criteri di assunzione dei dipendenti, di tutti i dipendenti, dagli operai comuni a quelli specializzati e soprattutto ai cosiddetti dirigenti.
Sui criteri di assunzione, che possono apparire stravaganti, ho raccolto varie testimonianze nell'archivio. Ma te ne faccio ascoltare solo una, quella di un dirigente, Bruno Lamborghini.
A lui lo ricordo bene, era mio vicino di ufficio.
Adriano
Olivetti aveva un criterio particolare nella selezione del personale, direi unico, quello di valutare la persona attraverso alcuni segni. Ad esempio, faceva scrivere con la firma ai candidati e poi lui li esaminava attraverso un attento esame grafologico. Addirittura chiedeva alle persone che intervistava di muoversi nella stanza, di andare alla porta, ritornare. E quindi attraverso la valutazione anche del portamento delle persone, ecco, ne valutava anche la personalità. Questo è un fatto veramente straordinario, che è stato di grande successo, perché Adriano Olivetti è riuscito a portare attorno a Olivetti, negli anni 50 fino alla morte, intelligenze che non erano intelligenze tecniche, erano intelligenze umanistiche, intelligenze che avevano competenze culturali straordinarie. Tutte persone che sono poi diventate personaggi molto importanti nel mondo culturale e mondo industriale italiano.
M'hai fatto ricordare di un dirigente di filiale, di Genova, credo, scelto per la sua laurea, ma non in ingegneria o in qualche materia tecnica, ma in storia. E per la sua tesi di laurea sulle eresie medievali. Queste che potevano risultare stranezze avevano contribuito insieme con altri elementi a fare dell'Olivetti un gioiello nazionale che infastidiva non solo gli altri gruppi industriali ma anche buona parte della politica nazionale e soprattutto internazionale.
E cosa vuole che le dica, Irene? Quando si rompono gli equilibri di ogni tipo, industriali, politici, ma anche culturali, etici, si generano comunque dei nemici. Ad esempio, noi eravamo invisi agli altri industriali per tante ragioni, soprattutto per come trattavamo i dipendenti. Invisi e anche invidiati, perché dimostravamo nei fatti che, oltre a essere coerenti con le nostre idee o ideali, le nostre aziende erano più produttive e efficienti.
È quello che mi dice sempre mio padre.
Gli altri, a cominciare da quelli più vicini, gli Agnelli. Insomma, alla Fiat non sopportavano tutto questo.
Riguardo la gestione dell'azienda, ho raccolto varie testimonianze. La prima è dello storico dell'industria Giuseppe Berta, che parla proprio della Fiat.
Alla Fiat non c'era libertà sindacale. Alla Fiat si combatté un capitolo fondamentale della guerra fredda tra la direzione aziendale e i comunisti, la CGIL. Una lotta durissima, punteggiata di decine e decine di licenziamenti, punteggiata dai reparti confino. A Ivrea non avvenne tutto questo.
Poi ci sono le considerazioni di Paolo Volponi sul rapporto tra Olivetti e gli altri industriali.
Olivetti era un vero industriale, era un vero innovatore, era un vero ricercatore, che sapeva investire, che sapeva modificare, che sapeva innovare e produrre cose nuove, anche sul piano della cultura e non soltanto dei beni. Pensa se l'industria avesse capito l'interesse generale, avesse saputo servirlo, quello sociale, quello della pubblica istruzione, quello della scienza, e non fosse diventata invece quel che è stata, solo una rocca di prepotenze. Adriano era malvisto dalla Confindustria, era combattuto. Gli industriali italiani sono dei finanzieri, oggi non è più l'industriale che pensa alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione, al mercato, oggi pensa solo ai soldi, alla finanza.
E infine? Quello che ha detto Laura, l'ultima figlia di Adriano, riguardo le conseguenze di tutto questo su di lui.
Adriano Olivetti è stato un grande vittorioso, sicuramente vincente come imprenditore, perché si dimentica ogni tanto lo sviluppo che ha avuto la Olivetti tra la fine della guerra e il 60. Forse è stato uno sconfitto da un punto di vista delle sue idee di come costruire un mondo, perché era sostanzialmente molto solo.
Non so perché, papà, ma durante quel viaggio ho percepito anch'io quella solitudine.
Questo rapporto con i dipendenti, che alcuni hanno definito umano, io direi solo giusto. Questa scelta di renderli responsabili, di offrir loro un ambiente confortevole, di rispettare i loro tempi senza spremerli come limoni, ha dimostrato nei fatti di rendere l'azienda in tutti i suoi comparti ancora più produttiva. Il che generava perplessità, se non invidia, negli altri industriali, ma anche quasi una sorta di scetticismo, anche da parte dei sindacati e dei partiti di sinistra. Era come se noi all'Olivetti mettessimo in crisi entrambi i poli contrapposti, per dirla schematicamente, padroni e lavoratori, destra e sinistra.
Olivetti Aveva fatto degli esempi sull'imbarazzo di alcune sigle sindacali, soprattutto la più forte, quella comunista della CGIL. Ma ero così stanca che non scrissi nulla a riguardo. Comunque, a questo proposito, ho trovato quanto dice un dirigente sindacale dei metalmeccanici, un tale Francesco Baicchi, che racconta un episodio quasi sconcertante.
Noi accompagniamo una volta una delegazione dei sindacati dei paesi dell'Europa dell'Est, che rimase abbastanza sorpresa perché questo metodo di organizzazione dava molta libertà anche di movimento alle persone che potevano fare soste durante la giornata di lavoro, e entrate nello stabilimento ci chiesero se per caso era un giorno di sciopero, e noi dovemmo spiegargli che no, era un normale giorno di lavoro. E uno dei dirigenti dell'azienda che ci accompagnava rincarò la dose dicendo che quel tipo di organizzazione del lavoro che dava così tanta libertà aveva anche portato a un incremento di produttività di quasi il 15%. Devo dire che la delegazione sovietica rimase molto sorpresa e credo forse non ci ha mai creduto a quello che gli dicevo.
Sono sicuro che questo è accaduto nello stabilimento di Pozzuoli. Me lo ricordo perché Adriano mi ci aveva mandato tante volte per organizzare al meglio quella fabbrica collocata al sud con vicino un villaggio a 5 stelle per i dipendenti, che si godeva un panorama mozzafiato, il Vesuvio e le tre isole del Golfo, Capri, Ischia e Procida.
Ho raccolto una cronaca del telegiornale dell'epoca su quello stabilimento.
È sorto a Pozzuoli il villaggio Olivetti, poco distante dal nuovo stabilimento, che fonde le sue linee razionali con i colori e i profili del paesaggio. La fabbrica è stata concepita, dice l'ingegnere Adriano Olivetti, a misura dell'uomo, perché questi vi trovi uno strumento di riscatto e non un congegno di sofferenza.
Per apprezzare la scelta di Adriano Olivetti di partecipare allo sviluppo di un meridione, fino ad allora povero e depresso, basta ascoltare nello stesso servizio della RAI l'intervista a un operaio assunto.
Possiamo entrare?
Sì, entrate.
Com'è composta la sua famiglia?
Mia moglie, mio padre e mia madre.
Noi ci siamo già visti all'Olivetti, dove lei lavora. A che età ha cominciato a lavorare?
A 13 anni.
Come manovale?
Sì.
E suo padre?
Mio padre faceva il pastore.
Ah, lo faceva, non lo fa più?
No.
Vostro figlio vi ha dato una bella soddisfazione, vi ha dato una bella casa.
Severin da una grotta, mo sto anche in distanza e la vecchia sta facendo un po' la signora.
Quanto tempo siete stati dentro la grotta?
21 anni.
21 anni.
Olivetti mi ha parlato dello stabilimento di Pozzuoli come di quanto fece a Matera.
Nel caso di Matera però non c'entravano macchine da scrivere o calcolatrici, semmai le grotte. Dimostrando il suo amore per un'Italia che non voleva vedere divisa in due, aveva coinvolto sociologi, antropologi, filosofi, progettisti e ingegneri per dare dignità a quella città e a quegli abitanti proprio delle grotte.
Sì, mi ha accennato qualcosa, ma purtroppo prendevo sempre meno appunti e era notte fonda e dal finestrino... buio pesto, non c'era nemmeno la luna. Eravamo ormai vicini alle nostre mete, avevamo appena lasciato Martigny e Adriano Olivetti continuava a parlare di politica, di cultura, di cose del mondo e non solo di Ivrea o dell'Italia.
L'idea che più cercavo di far passare, innanzitutto tra i miei più vicini collaboratori e poi a tutti i dipendenti, era che le fabbriche in genere dovessero non solo produrre lavoro, ma anche emancipare dal lavoro. Capisci, Irene?
Come?
La vedo stanca.
Sì, ma non importa, mi spieghi.
La fabbrica dovrebbe condizionare e farsi condizionare dalla città, come è successo con Olivetti a Ivrea e nel Canavese. E lo verificammo nelle elezioni del 53, quando diventammo come comunità la maggiore forza politica. E lo vediamo da anni proprio a Ivrea, che è diventata un faro culturale a livello nazionale. La hall dell'Hotel Dora ha ospitato con mostre, dibattiti, presentazioni, molte più personalità di quante abbiano bazzicato, che ne so, il Caffè Rosati di Piazza del Popolo a Roma o il Savini della Galleria di Milano. Se le dovessi ricordare tutte, arriveremmo a Losanna, elencando ancora i frequentatori del Dora.
Mi sembra di sentire mio padre.
Gliene ricordo solo alcuni.
Sono trascorsi minuti e chilometri di rotaia mentre me li citava tutti. Adesso mi ricordo solo i più famosi, alcuni dei quali erano anche suoi dipendenti o collaboratori. Gli scrittori Guido Piovene, Elio Vittorini, Carlo Cassola,
Natalia Ginzburg, sì. Anna Maria Ortese, Ignazio Silone, Alberto Moravia
e Pier Paolo Pasolini.
Ah, sì, è proprio una lista infinita. Ma bisogna dire che la cultura per Adriano Olivetti non era solo fatta di personaggi famosi. Esisteva, doveva esistere nella società circostante e anche in fabbrica, dove lui fece aprire accanto ai reparti anche delle biblioteche.
Su questo ho recuperato due registrazioni.
Qui è divisa questa biblioteca in tre sezioni. C'è una sezione culturale, una sezione scientifica e sociale e una sezione ricreativa. Tutte le tre sezioni comprendono oltre 50.000 volumi. Questa biblioteca non è mica solo una collezione di libri, è un centro culturale però, con un insieme però, di corsi per giovani, corsi per adulti, mostre, conferenze. Si tratta in sostanza di educare alla comprensione dei valori della cultura.
E poi anche questa dello storico Giuseppe Berta.
Un giorno, mentre visitavo gli istituti sociali, uno dei responsabili della biblioteca mi disse: ah, ma ingegnere, qua spariscono i libri, qua se li prendono non li portano indietro, se li rubano. E lui disse: bene, ottimo segno, utile greco.
Poi con me si è messo a parlare di argomenti che gli generavano amarezza, quelli politici, industriali, nazionali e non solo.
Lo sa cosa vado a fare in Svizzera?
Ah, no, non glielo ho chiesto.
Mentre lei va a Losanna a studiare le scienze politiche, io andrò prima a Losanna e poi a Ginevra a trovare investimenti e prestiti dalle banche svizzere, visto che quelle italiane non ci aiutano più. E lo sa perché?
No.
Glielo dico io. Perché l'Olivetti dà fastidio per quello che è e per quello che fa. Per cosa produce, per come produce, per cosa propone in politica, come in economia e, ma sì, anche in cultura, che per me poi sono la stessa cosa.
Negli ultimi minuti di quella conversazione ha cominciato ad agitarsi. Ha citato anche il parziale insuccesso della presentazione alle elezioni nazionali del 1958.
Ah, sì, quella è stata una vera delusione. A differenza delle attese, è stato eletto solo lui in Parlamento. È che quella di Adriano Olivetti era un'idea troppo bella, troppo avanzata, che infastidiva senza distinzioni tutto il panorama politico italiano. Poi la sua elezione a deputato gli aveva comportato un gran dilemma. Se stare a Roma non dico parlare al vento, ma quasi, perché nel mezzo in cui era, tra la Democrazia Cristiana e la sinistra, il suo unico seggio quasi spariva, o tornarsene a Ivrea. Scelta che ha preso nemmeno un anno dopo, lasciando il posto alla Camera dei Deputati al sociologo Franco Ferrarotti.
Mi ha spiegato il perché di quella scelta.
L'Olivetti, con i suoi 36.000 dipendenti, è presente in tutto il mondo, con fabbriche, rivendite e meravigliosi showroom in molte capitali e in alcuni posti magnifici come la Quinta Avenue a New York o Piazza San Marco a Venezia. E per questo l'Olivetti dà fastidio. In Italia per come produce, per le regole di lavoro. Ad esempio siamo stati i primi e ancora gli unici a diminuire l'orario di lavoro settimanale da 48 a 45 ore, eliminando il sabato lavorativo.
Ah.
E anche per l'insolito clima di collaborazione tra dipendenti che genera una redditività che molti industriali, anche i più importanti, non digeriscono e ancora meno capiscono. Soprattutto le nostre idee di produrre lavoro, ma anche di emancipare dal lavoro. Ed è per tutto ciò che ho avuto sempre contro la stragrande maggioranza della Confindustria, anche industriali famosi e importanti, che mi hanno bollato come nemico della proprietà privata col proposito di eliminare il capitalismo. E poi, nel mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti, l'Olivetti dà fastidio per quello che produce. Macchine da scrivere, calcolatrici e altro di nuovo, anzi direi di rivoluzionario.
La lettera 22... È una macchina da scrivere meravigliosa. Mio padre me l'ha regalata per il mio compleanno.
E ha fatto bene. Bella, leggera e maneggevole.
Sì.
Ma non parlo di questo, no. Parlo degli apparecchi elettronici a transistor, concepiti, progettati e prodotti a Ivrea prima che nel resto del mondo, Stati Uniti compresi. E un grande fastidio l'ha generato la nostra decisione di comprare la Underwood, o meglio il 35% delle sue azioni.
Mi scusi, ma la Underwood era l'azienda dove le negarono l'accesso. Sì, nel suo primo viaggio negli Stati Uniti, nel
1925.
Ecco, sì.
Ma non l'abbiamo acquistata per... così per vendetta, ma soltanto perché era in crisi e abbiamo ritenuto di poterla rimettere in carreggiata con i suoi 10.000 dipendenti e grazie anche alla sua capillare rete commerciale. Ma là, oltreoceano, l'hanno preso come un affronto, chiedendosi: ma com'è possibile che un'azienda italiana ne compri una nostra?
Beh, è il mercato. O meglio, la legge del mercato libero. Chi ha più soldi, più idee, più audacia, compra.
Dice bene, la libertà del mercato è più uno slogan che un comandamento. Comunque, il problema grande non sono tanto le macchine da scrivere, non è la lettera 22, ma, per rimanere ai nomi, l'Elea 9003 e più in generale il nostro comparto elettronico, diretto da quel gran genio di Mario Chu, comparto che rappresenta il futuro dell'Olivetti, sebbene qualcuno, anche a me vicino, l'ha definito il settore dei cacciatori di farfalle. La verità è che da quando abbiamo prodotto il primo computer a transistor abbiamo cominciato a subire critiche, controlli, offese e pressioni di ogni tipo, a cominciare da quelle finanziarie. E lo ripeto, è soprattutto per questo che sto andando in Svizzera.
Ricordo che poi Olivetti ha citato anche l'ostracismo sempre più insistente con cui aveva dovuto fare i conti da quando aveva aperto una rete commerciale in Unione Sovietica e poi anche nella Cina di Mao Zedong. Forse sono state quelle le ultime cose che Adriano Olivetti mi ha detto.
Intorno all'Olivetti, intorno alla mia famiglia, si è creato da tempo un brutto clima. Poco fa parlavo di critiche, di pressioni, di sospetti, ma sono avvenuti anche eventi come minimo strani.
In che senso?
Le racconto solo questo. Alcuni mesi fa, un calcolatore Elea 9003, acquistato dal Vaticano, sparì lungo la strada da Ivrea a Roma. Sparì. Letteralmente, il calcolatore, il camion che lo trasportava e gli uomini che erano venuti a prenderlo, che evidentemente non erano soltanto ladri, ma è facile immaginarlo, appartenenti a una banda organizzata legata ai servizi segreti, italiani, americani, non lo so. E poi io, alcuni miei familiari, anche alcuni dirigenti aziendali, abbiamo da tempo la sensazione di essere seguiti, spiati. Le potrei citare vari casi, ma comunque noi andiamo avanti lo stesso.
Con un sincronismo incredibile, proprio su quelle parole, Adriano Olivetti si è interrotto. Aveva visto passare nel corridoio del treno un uomo che ricordo vestito di nero e subito si è alzato facendo cadere il cappello che aveva sulle ginocchia e dopo nemmeno un paio di minuti il treno si è fermato nella stazione di Saint-Maurice. E proprio mentre lui tornava a sedersi di fronte a me, io dal finestrino ho visto allontanarsi sulla banchina illuminata quell'uomo in nero. E Adriano Olivetti sembrava un altro.
Mi sono chiesto più volte chi potesse essere quell'uomo in nero. È inspiegabile questo. Beh, come è stato inspiegabile, o quantomeno singolare, il fatto che non gli avessero fatto nessuna autopsia. Beh, certo, Adriano quasi sicuramente è morto per un ictus, un infarto, ma c'è da dire che la tecnica degli omicidi in questi anni si è molto sviluppata. Ho letto, ad esempio, di pistole che sparano un veleno che ti uccide. Va bene, queste sono tutte congetture.
Sì, forse nella tesi a questo non accenno, proprio per rimanere nel credibile, oltre che nell'accademico, ecco.
Sì, ecco, se proprio volessi una conclusione un po' da giallo, potresti riportare il fatto che durante l'enorme funerale di Adriano Ivrea il suo ufficio è stato messo a soqquadro e vari suoi documenti sono scomparsi. Questo a riprova che la sua vita e quella dell'Olivetti in generale erano come minimo state messe sotto controllo. E non è difficile immaginare da chi.
Sì, e poi è successo qualcos'altro di drammatico. Il destino, o chi per esso, ha completato il lavoro di distruzione del sogno di Adriano Olivetti attraverso quell'incidente di macchina. La notizia quel giorno... Sì, ricordo che ero appena tornata da Losanna. Me l'avevi data tu, papà, al telefono.
Irene, devo darti una brutta notizia. Mario Chu è morto stamattina in un incidente su un cavalcavia di Santiago. Insieme a lui è morto anche l'autista. Era al volante di una Buick Skylark. Uno strano incidente. Uno strano incidente davvero.
Perché avevi detto che era strano?
Perché la morte di Mario Chu
ha decretato la fine di qualcosa che era molto più di un progetto, di qualcosa che era un sogno, una speranza, forse un'utopia che però da tempo era diventata realtà. Per questo dico che la vicenda è delicata.
Di questo ho trovato una sola registrazione, peraltro tutt'altro che limpida, di Chu che racconta il grande progetto elettronico.
Fammela sentire.
In Italia la Olivetti ha annunciato l'inizio della produzione del calcolatore Elea 9003, realizzato completamente con elementi solidi, nuclei ferritici per le memorie veloci e transistori e diodi per i circuiti logici e di amplificazione. Sino ad oggi la produzione dei grossi calcolatori elettronici a programma interno utilizzava per le funzioni logiche e di amplificazione valvole termoioniche, il cui grado di sicurezza è necessariamente limitato per l'alta temperatura del catodo. A questa limitazione si aggiunge il forte consumo di energia elettrica e la necessità di ricorrere a impianti di raffreddamento di notevole ingombro. La realizzazione del prototipo è stata possibile attraverso la collaborazione dei principali gruppi di progetto del laboratorio elettronico. Possiamo vedere questi gruppi al lavoro a Borgo Lombardo nell'immediate vicinanza di Milano.
Ebbene, lui, Mario, era figlio di In Chu, un diplomatico che lavorava al consolato di Taiwan presso il Vaticano, un signore costretto a fuggire da Pechino per stabilirsi a Roma perché è finito nella lista di proscrizione dei comunisti di Mao Zedong.
E Mario?
Mario a Roma aveva studiato nel prestigioso liceo Tasso, in classe con diversi futuri personaggi della sinistra italiana come Alfredo Reichlin e Luigi Pintor. E poi si è iscritto alla facoltà di ingegneria alla Sapienza e alla fine della guerra se n'è andato a Washington, dove si è laureato in ingegneria elettronica per poi trasferirsi a New York. E lì ha conseguito un master con una tesi sulla diffrazione ultrasonica al Politecnico di Brooklyn. E a New York Mario ha cominciato a insegnare, a farsi conoscere tra gli scienziati del tempo, tant'è che è stato un grande fisico come Enrico Fermi a presentarlo ad Adriano Olivetti.
Enrico Fermi, il premio Nobel?
Oh, sì, in persona. Enrico Fermi ammirava Adriano Olivetti, quello che pensava e faceva, la sua azienda, i suoi prodotti e soprattutto la sua continua ricerca del nuovo. Ho qua scritto una frase storica di Fermi. Ascolta. Il ricercatore deve tornare alla sua tradizione di scoprire nuove verità, dato che in tutte le direzioni siamo circondati dall'ignoto. E la vocazione dell'uomo di scienza è di spostare in avanti le frontiere della nostra conoscenza in tutte le direzioni, non solo in quelle che promettono più immediati compensi o applausi. È una frase questa che mi è sempre apparsa coerente con la filosofia di Olivetti.
Grazie, papà. Ma quindi Enrico Fermi ha parlato di Chu a New York?
No, l'incontro non è avvenuto a New York, ma a Torino, in un bar storico di Via Po sotto i Portici, famoso per i suoi cioccolatini. Erano anni che Enrico Fermi spronava Adriano a investire nell'elettronica, pur senza abbandonare le macchine da scrivere. Qualche anno prima, Adriano aveva concluso con i francesi della Compagnie des Machines Bulle un accordo per produrre macchine a schede perforate. Ebbene, Fermi glielo disse anche quella volta, seduti a un tavolino.
Ah, non c'è posto più bello di questo dove incontrarci. Anche lei uscirà con un gran vassoio di bonbon?
Certamente. Gianduiotti, cremini e altro ancora.
E lo porterà in America?
No, non credo di riuscire a risparmiarmeli, visto che mi fermerò in Italia ancora qualche settimana. Sicuramente più di un mese. A Pisa e qua a Torino. Per questo l'ho cercata, perché queste due mie soste sono legate. Ho ottenuto...
Mi dica.
Manca solo qualche firma che l'Università di Pisa stanzi una consistente cifra, più di 5 milioni di lire, per un laboratorio di ricerche elettroniche.
Bene, immagino che lei mi stia chiedendo di farmene in qualche modo carico.
Sì, è così, caro ingegnere. Io ne sono sempre più certo. Il calcolatore elettronico aprirà un futuro inimmaginabile per il mondo. E l'Olivetti non può non occuparsene. E da qui il mio invito... Là, a Pisa, potremo contare su una struttura già individuata e anche su diverse competenze teoriche. Eh sì, ma tutto ciò non basta. Occorrono altre esperienze, altro personale. Beh sì, non lo nascondo. Altri fondi.
Illustre dottor Fermi, le confesso che siamo in un momento di difficoltà. La nostra filosofia di guardare sempre avanti...
A che io apprezzo.
Io la ringrazio. Dicevo, la nostra filosofia di guardare avanti ci fa spesso inciampare. Noi all'Olivetti pratichiamo la lungimiranza, il guardar lontano, ma così facendo dimentichiamo spesso la necessaria accortezza, la doverosa prudenza.
La capisco. È un po' come se, guardando il futuro, si inciampasse nel presente.
Proprio così. Comunque, visto che la proposta, il consiglio, vengono da un grande scienziato come lei, da un premio Nobel, le assicuro che li prenderò in seria considerazione. Ma, tornando all'oggi, lei si assumerebbe la direzione di questo laboratorio pisano?
No, no, il mio posto è a New York. E comunque, anche se non ci fossero di mezzo il mare Mediterraneo, l'oceano Atlantico, io non potrei farlo. Il laboratorio che immagino sarebbe troppo impegnativo. Non potrei occuparmene. Ma ho un nome da proporle. Un italo-cinese bravissimo, che ho conosciuto proprio alla Columbia University, l'ingegner Mario Chu. Un giovane, oltretutto, molto gentile e simpatico.
Fu così che Adriano Olivetti non solo aveva accettato di impegnarsi nell'elettronica, ma qualche giorno dopo ha contattato Mario Chu, convincendolo a tornare in Italia, e più precisamente a Pisa, e ancora più precisamente nella sua verde periferia, a Barbaricina, dove si stava installando appunto il laboratorio, per prenderne la direzione. Adriano non si è mai pentito di quella scelta, a cominciare dal primo incontro, perché aveva scoperto non solo quello che gli aveva anticipato Enrico Fermi, cioè un bell'uomo alto, simpatico e divertente, ma anche un cultore di letteratura e filosofia, un amante del cinema, dei concerti. Pensa, Mario Chu era un eccellente pianista, capace di suonare dagli adagi di Mozart alle canzoni di Nilla Pizzi.
Da come lo descrivi, era il suo collaboratore perfetto, che si conciliava assolutamente ai criteri di assunzione adottati in azienda.
Certo. L'unico problema era che, diventando direttore del comparto elettronico, Chu aveva assunto, a suo malgrado, un ruolo che lo rendeva pericoloso per tutti gli usi civili e soprattutto militari dello stesso comparto. E in più era cinese. Insomma, il ritratto che ne facevano non andava certo ad approfondire la storia della sua famiglia, che non aveva avuto niente a che fare col regime maoista, anzi...
Papà, a proposito di Chu, dici che suo malgrado copriva un incarico, diciamo, molto delicato per le ragioni esposte, ma lui se ne rendeva conto?
All'inizio forse no, poi col passare del tempo credo assolutamente di sì. Ricordo una discussione con lui avvenuta proprio nel laboratorio di Barbaricina, che fiancheggiava i prati dove scorazzavano i purosangue della scuderia Formello Olgiata, tra i quali il leggendario cavallo Ribù.
Ogni tanto viene a visitarci.
Sì, sbagliando sempre orario, venendo la mattina quando non ci siete.
Sì, è vero. Noi preferiamo lavorare la sera e anche la notte, per evitare di dover passare il tempo al bar e in discoteca. Ma così facendo può ammirare i cavalli al galoppo. Comunque è vero.
Bar e discoteche, eh? Eh sì, siete tutti giovani.
Per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati, dobbiamo avere una certa mentalità, chiamiamola fresca, da giovani.
Certo, non come quella antiquata del sottoscritto, eh? Incaricato da Adriano Olivetti a far di conto sulle spese del laboratorio.
Su questo rassicuri l'ingegnere. I conti torneranno quando concluderemo la prima fase del progetto Enea, del quale mai nome avrebbe potuto essere più indovinato. Lei ovviamente conosce il suo significato.
Anche se costretto a occuparmi delle lire, mi sono informato. Sta per elaboratore elettronico automatico.
Certo, ma non parlavo dell'acronimo, bensì di Elea, la città greca in terra lucana, dove prosperava la scuola filosofica presocratica, quella di Parmenide, chiamata per l'appunto Eleatica.
Oh, sì, Mario, sebbene abbia fatto altri studi, sapevo anche questa, me ne ero dimenticato.
Comunque, prima di indirizzarla alla nostra bravissima amministratrice, Le chiedo di riportare a Ivrea ad Adriano Olivetti la mia convinzione che batteremo tutti al mondo, tutti, compresi gli statunitensi, pur potendo loro contare, a differenza nostra, su enormi finanziamenti pubblici.
Cosa risaputa, che ci costringe appunto a far di conto e limitare le spese.
Comprendo benissimo. Mi segua. Andiamo dalla nostra amministratrice che le mostrerà tutte le spese. Per i ricavi toccherà aspettare quando verrà il giorno dell'uscita della prima Elea 9001. Ingegnere, mi fa piacere che aumentino le commesse per il vecchio 9001, ma le confermo che sta a buon punto il progetto per il nuovo Elea.
Com'è possibile? Il 9001 è nato già vecchio.
No, è che pur possedendo una memoria che gli permette di svolgere in tempi infinitamente più brevi la stessa funzione di 5.000 calcolatori meccanici messi insieme, comunica con valvole, con impulsi elettromagnetici, il che comporta grandi dimensioni e inevitabili necessità di raffreddamento.
E quindi?
Quindi stiamo progettando un nuovo calcolatore basato sui transistor. E se facessimo in fretta, arriveremmo primi al mondo.
D'accordo, d'accordo. Ma se il, chiamiamolo Elea 9002, comportasse, come credo, un ulteriore sforzo economico, avremmo grandi resistenze e opposizioni già in azienda, nel consiglio di amministrazione. Anzi, passo dal tempo condizionale al tempo futuro, dall'avremmo all'avremo, perché dico di sì.
La ringrazio per l'ulteriore prova di sagacia.
Ma le resistenze e le opposizioni che mi preoccupano ancora di più sono quelle esterne. In Italia e negli Stati Uniti, resistenze che si chiamano IBM, General Electric e non solo.
E non solo cosa vuol dire?
Da tempo, gentile Mario, abbiamo la sensazione di essere, per usare il termine più asettico, di essere attenzionati, controllati, sorvegliati. E ciò è anche comprensibile.
Ma non facciamo niente di male. La Olivetti costruisce macchine calcolatrici, macchine da scrivere e da poco calcolatori elettronici, ma esclusivamente per usi civili, a differenza di quello che fa ad esempio l'IBM. E d'altronde il tutto in quello che si chiama e dovrebbe essere il libero mercato, nel quale dovrebbe obbedire la regola che vinca il migliore.
Certo, fa bene a usare il condizionale dovrebbe, ma spesso accade che chi fa le leggi è il primo che non le rispetta.
E quindi?
Quindi andiamo avanti comunque, ma visto che siamo attenzionati, andiamo avanti con molta attenzione, anche guardandoci alle spalle.
Era stata una conversazione che mi aveva impressionato molto, tanto che da allora leggevo tutto quello che ci succedeva e che Adriano aveva detto a Chu.
Spiegati meglio.
Ad esempio, avevo cominciato a notare, come dire, notare che c'era un legame tra l'aumento dei successi nel settore elettronico e la diffidenza della politica, ma soprattutto quella delle banche, a cominciare da Mediobanca nei nostri confronti. E tutto questo coinvolgeva in qualche modo il consiglio di amministrazione aziendale, compreso qualche stretto familiare, perfino qualche fratello di Adriano.
E riguardo gli intralci della politica nazionale e internazionale?
Ma i cosiddetti ostruzionismi nazionali. Questi erano originati più dagli altri gruppi industriali, non necessariamente concorrenti diretti dei settori specifici dell'Olivetti, delle macchine da scrivere piuttosto che dei calcolatori, settori nei quali godeva quasi di un vero e proprio monopolio. Nascevano, come già si è detto, da una diversa strategia circa il tema della produttività, le relazioni sindacali, le dinamiche sociali rispetto al territorio. Altra cosa sono stati gli ostacoli meno espliciti ma molto più pericolosi di origine internazionale. E la cosa me l'ha resa chiara la chiacchierata fatta proprio con la giornalista del Time che aveva elogiato il nostro spazio. Non posso che ringraziarla per lo splendido articolo che ha scritto.
Beh, a me è sembrata più una galleria d'arte che un esercizio commerciale e così ho scritto.
Ci sarà d'aiuto per i nostri progetti d'espansione.
Ma lo spero.
Oh, perché? Ne dubita?
In verità, e l'ho detto anche a margine dell'intervista che ho fatto con il signor Dino Olivetti, Mi risulta che il suo gruppo sia sotto osservazione e lo stesso articolo del mio giornale ha certamente contribuito ad aumentare involontariamente questa attenzione.
No, si spieghi meglio.
Beh, voi portate qui le vostre splendide macchine da scrivere e lo dico perché in redazione uso la lettera 22 e fin qui va bene. Poi vi espandete in altre città, no?
Sì, per ora Chicago e San Francisco.
Ecco, questo può dare fastidio a qualche azienda del settore e questo ci sta. Però nel momento in cui vi mettete nell'elettronica le cose si complicano. Il ragionamento che viene fatto a Washington è semplice e legittimo. L'Italia è un paese strategicamente cruciale, confinante con i paesi del blocco sovietico.
Cosa?
Hai fatto bene, Lunardi, a riferirmi della conversazione con la giornalista, ma non credo che dovremmo preoccuparci più di tanto. Se non ho dubbi sul fatto che ci sia una concorrenza industriale e che questa concorrenza possa portare anche a fenomeni di spionaggio industriale, ben altro è ritenere l'Olivetti una pedina, consapevole o meno, del nemico, genericamente dell'Oriente vicino e lontano, per intenderci l'Unione Sovietica e la Cina di Mao. Perché non è vero. Olivetti, inteso come Adriano, ma anche come azienda, è e vuole stare dentro questo sistema democratico e liberale. Magari, ecco, questo sì, anche cercando di migliorarlo, di renderlo più giusto e ancora più democratico e liberale.
E nel frattempo come agiva Mario Chu?
Ma lui andava spensieratamente avanti per la sua strada, col suo gruppo. L'unico effetto della necessaria, inevitabile ristrutturazione del settore elettronico è stato il trasferimento del laboratorio da Pisa a Borgo Lombardo, nelle immediate vicinanze di Milano. È proprio lì che è nato il terzo tesoro di Mario Chu, l'Elea 9003, di cui si sono fatti una cinquantina di esemplari, che sono stati acquistati da grandi gruppi industriali come la Marzotto, o banche come il Monte dei Paschi di Siena, da alcuni ministeri e anche dal Vaticano. Già, è lì che è avvenuto quel fatto inquietante. L'ultima cosa che ti ha raccontato Adriano Olivetti prima di sentirsi male?
La sparizione del camion con l'Elea 9003 comprato dal Vaticano, ma...
Già, il fatto che il camion trasportatore fosse evaporato in Toscana era una traccia.
Cioè?
Dalla fine della guerra l'Italia si è riempita di basi americane. Ebbene, in quella regione, in Toscana, ce ne sono più che in tutte le altre, proprio tra Livorno e Pisa. Ed è probabile che lì, dove è stato concepito, a Pisa, sia anche il posto da dove è volato via. Fatto sta che nemmeno un anno dopo si è saputo che negli Stati Uniti era stato presentato un grosso elaboratore con caratteristiche tecniche del tutto simili, sia per concezione logistico-sistemica che per tecnologia costruttiva, a quelle dell'Elea 9003.
In quel momento Chu... di che cosa si stava occupando?
L'ho incontrato nel laboratorio di Borgo Lombardo proprio per discutere del computer da scrivania. Questo è successo poco prima della morte di Adriano Olivetti. Da Chu sono andato con l'intento di rassicurare Olivetti sui costi di una futura produzione in serie di quello che si sarebbe chiamato P come programma e 101.
Guardi, caro Lunardi, confesso che non mi occupo di queste cose pure importanti. Ho chiesto al nostro severo ragioniere di fornirmi cifre. Allora, il nostro P101 dovrebbe avere un costo non superiore ai $2,000. Poi ovviamente non spetta a me decidere a quanto si potrebbe vendere. Dipenderà dal mercato, da quanti esemplari riusciremo a fare.
Benissimo, ad Adriano Olivetti riporterò il tutto, quanto mi ha detto, e tutte le carte nero su bianco. E come procede l'Elea 9003?
Stiamo facendo qualche piccolo ritocco per renderlo sempre più potente, risparmiando soprattutto spazio, ma qua a Borgo Lombardo siamo concentrati sul computer da scrivania, sempre e ancora più aiutati dal grande compasso d'oro Ettore Sotsas, il nostro designer italiano nato in Austria, a Innsbruck.
Sempre che qualcuno non ci fermi.
Vinceremo, Lunardi, vinceremo.
Il vinceremo di Mario Chu derivava dal vento in poppa che aveva il ricercatore proiettato verso il futuro.
E questo a differenza di Adriano Olivetti, che pagava caro il presente.
E i nemici usarono contro l'azienda Olivetti l'arma dei finanziamenti, dei crediti negati, spingendo gli azionisti ad andarsene. E tu, papà, sei stato tra i primi a capirlo.
Sì, ma tutto questo non era contro loro due, ma soltanto contro Olivetti. Chu non era coinvolto. Lui rispettava il suo ruolo, tenendosi lontano da questi problemi. Ne ho avuto la conferma anche quando ci siamo abbracciati tra la folla. 40.000 persone. Durante i funerali di Adriano Olivetti, il 2 marzo del 1960. Carissimo Chu.
Ah, caro Lunardi, lo sapevo.
Ammalato? Sì. No. Era solo estenuato dalla situazione complicata dell'azienda. Ma...
a me è sempre parso così sicuro.
Oh, sì. Voleva dare questa impressione. Sa, prima ho visto Ferrarotti, il sociologo. È là vicino al feretro. Lui è stato l'ultimo a incontrarlo a Milano, nei pressi della stazione. E mi ha detto di averlo visto un po' affannato. E poi, si figuri, mia figlia ha fatto il viaggio. L'ultimo suo viaggio con lui, con Adriano Olivetti. Entrambi diretti a Losanna. Tra qualche giorno, quando si riprenderà dalla tristezza, me lo racconterà e io gliene darò notizie.
Grazie. Comunque, per ora, l'unica cosa che potremo fare per lui è portare avanti i suoi sogni, che poi sono anche i suoi, Lunardi, e i nostri progetti concreti.
Ci riusciremo.
Sì, ne sono sicuro. Noi, nel laboratorio, andremo avanti ancora più determinati.
Nonostante tutto quello che era successo, Mario Chu, anche in quel giorno triste, era convinto e sicuro. Ancor più di Adriano Olivetti, Chu continuava a guardare il futuro a discapito del presente.
Fammi capire di più, papà.
Parlo di cose che ricordo. Venendo a mancare così d'improvviso il gran capo Adriano, che col suo carisma e il suo superattivismo contava più degli altri, tutti, a partire dai fratelli e cognati, si sono trovati a gestire un impero che non controllavano, che nemmeno conoscevano, e hanno cominciato a rendersi conto della realtà, del presente, dello sbilanciamento finanziario, dell'isolamento economico, ma anche politico del gruppo, e conseguentemente se la sono presa con colui che Adriano aveva ritenuto essere il suo erede, e cioè il primogenito Roberto, che gli ultimi anni li aveva trascorsi tra New York e i laboratori guidati da Mario Chu, quindi lontano dai banali ma pressanti problemi di gestione.
Roberto. Quindi Roberto condivideva tutto del padre, anche il pensiero politico?
Proprio così.
E Adriano Olivetti muore trasferendo non solo il fardello del gruppo al figlio Roberto, ma anche la sua solitudine.
E Roberto dimostra di non riuscire a farsene carico.
E Chu?
Mario Chu era tutto concentrato sul lancio del primo computer da scrivania al mondo, il P101. Non immaginava di essere vicino alla sua fine, che risulta ad oggi ancora più sospetta di quella di Olivetti.
Per l'incidente?
Ma certo. Nei giorni successivi, i giornali, che si riferivano a fonti rimaste sconosciute della polizia stradale, avevano disegnato una dinamica dell'incidente inattendibile per tante ragioni: per i danni della carrozzeria della macchina e anche del camion investitore, che guarda caso era scomparso, per come avevano trovato i cadaveri di Chu e del suo autista. Proni al potere politico, avevano parlato di ubriachezza dell'autista, e questo senza alcuna prova, perché i genitori dell'autista dissero che il figlio, ricordo si chiamava Francesco, fosse astemio.
Magari sarebbe stato meglio se avessero fatto un'autopsia.
Cosa che non successe nemmeno in quel caso, esattamente come per la morte di Adriano.
Papà, ma pensi che finirà la storia dell'Olivetti?
No, la storia no. Ma la sua potenza e anche la sua utopia possibile, sì. Da quei due maledetti giorni prevarrà sempre di più una grande unione di forze politiche, economiche e finanziarie, italiane e straniere, soprattutto americane, che riusciranno a smantellare prima di tutto il comparto che dava più fastidio, quello dell'elettronica. E poi, vedrai, negli anni successivi, anche l'intera, tanto grandiosa quanto fastidiosa, Olivetti. Per mia fortuna e consolazione, il tuo papà, che ne ha viste tante, è vicino alla pensione.
E io ne farò una bellissima tesi.
Avete ascoltato Olivetti, l'utopia resa impossibile, di Guido Piccoli. Personaggi e interpreti della seconda e ultima puntata: Irene Lunardi, Anahi Traversi, Ingegner Lunardi, Daniele Ornatelli, Adriano Olivetti, Luca Sandri, Enrico Fermi, Antonio Ballerio, Mario Ciu, Matteo Carassini, giornalista Soledad Caffi, regia Sara Flatt, presa del suono, editing e sonorizzazione Thomas Chiesa, produzione Francesca Giorzi.